Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino e
da Andrea Daniele Signorelli.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera è una puntata un po' particolare perché è una Halloween edition, sia nei temi che nella forma, poi capiremo perché. Parleremo di tutto ciò che è successo nel corso della settimana, quindi come al solito intelligenza artificiale, non manca Elon Musk se abbiamo il tempo di parlarne, ma soprattutto nella seconda parte della trasmissione parleremo di afterlife digitale e lo faremo con Daniele che ne sa a pacche. Abbiamo trovato un bel po' di spunti, giusto?
Parecchio, alla fine parleremo di morti che risorgono digitalmente e vabbè, in che altra notte avremmo potuto farlo se non questa? Ce la siamo tenuta bella calda questa tematica.
Esattamente, allora come al solito Doppio Clic comincia con un brano, tutti i brani di questa sera sono a tema e quindi noi partiamo con una canzone che è tratta dalla colonna sonora di un film del 2022, The Batman, in cui c'è questo brano dei Nirvana. E ce lo andiamo ad ascoltare con mucho gusto.
Sprung a leak and the animals have tried.
Nirvana, Something in the Way, questa è Doppio Click. Io vi ricordo che potete sempre scrivere a me per inviare suggerimenti, consigli, critiche, complimenti, questi ultimi sono molto apprezzati, a doppioclick@radiopopolare.it. Invece per interagire in diretta con noi questa sera potete scrivere via email a diretta@popolarenetwork.it oppure scrivere sms o telegram al 331-6214-013 come ha fatto Umberto, ringraziando per il brano che evidentemente apprezza. Allora, questa sera, visto che è una Halloween edition, cambiano anche le basi che usiamo per dare notizie, per chiacchierare, e quindi andiamo così, dai. Allora, partiamo con una cosa un po' strana, è il quishing. Di cosa si tratta? Non è un tipico piatto bergamasco e nemmeno una strana pratica feticista, è l'ennesimo neologismo del mondo di internet, in particolare cyber security. Allora, prende il nome da phishing e QR code. Perché? Allora, il phishing è quella tecnica di attacco che prevede il dirottamento di una vittima su un sito che sembra essere legittimo e in realtà è malevolo. Quindi vi viene mandato un link, voi pensate che sia qualcosa di utile, assolutamente inoffensivo, e invece no, vi ritrovate nelle mani dei pirati informatici che possono mettere o un clone del sito originale per rubare username e password, oppure un sito in cui c'è un JavaScript o qualche altro codice attivo che installa un bel malware sul vostro computer, sul vostro telefono. Il phishing è esattamente la stessa cosa, però col QR code. Allora, i QR code alla fine sono dei codici grafici che possono essere interpretati dal nostro smartphone per collegarsi, per esempio, lo sappiamo tutti, al menu di un ristorante, e questo è un classicone che abbiamo imparato a utilizzare in periodo Covid. Però immaginate se un pirata informatico invece fa in modo che quel QR code vi porti su un sito malevolo, beh, lì cominciano i problemi. Nella maggior parte dei casi questi messaggi arrivano via email, e quindi il suggerimento naturalmente degli esperti di cyber security è di non aprire quei QR code. Però mi viene in mente una cosa diversa. Daniele, abitiamo entrambi a Milano, e a Milano la moda di utilizzare i QR code nei manifestini, adesivi, volantini, la qualunque, c'è.
A parte il fatto che mi è piaciuto moltissimo che tu abbia detto "non aprite quei QR code", che sembrava già una citazione a un film comunque sempre in tema, non so se
stasera va così, no, mi è venuta così spontaneamente.
Però sì, è vero, anch'io la prima cosa che ho pensato quando ne abbiamo parlato è stato: ormai quando vai nei locali dove si attaccano gli adesivi e nei bagni e non solo, sono tutti strapieni di QR code. Cioè, questa tecnologia, anche ormai non più nuova, nel post-Covid ha veramente scoperto una nuova giovinezza, anche una grandissima diffusione. E veramente, cioè, attraverso i QR code è immediato, volendo, l'attacco phishing, nel senso che io ti posso anche direttamente far partire l'installazione di un malware sullo smartphone senza nessun passaggio intermedio. Quindi veramente, ovvio, non il menù dei ristoranti, a meno che veramente non siano gestiti da dei malfattori.
Sì, fatti. No, anche perché poi vai lì e li meni. Cioè, ora.
No, infatti te ne accorgi subito, magari neanche quelli che stanno negli adesivi nei bagni, perché insomma sappiamo che gli hacker ragionano su volumi e su mole di persone diverse, però assolutamente massima attenzione su quelli che invece riceviamo online.
Mi sa che questo loop io me lo tengo dentro la scaletta. Va bene, passiamo a un altro tema sempre legato alla sicurezza, perché è arrivato un annuncio da parte di Google, e Google vuole introdurre con Chrome una funzionalità che si chiama IP Protection. In pratica, di cosa si tratta? Noi sappiamo che quando navighiamo, il nostro computer o il nostro smartphone o il nostro tablet, qualsiasi cosa stiamo usando, è identificato da un indirizzo IP, che è un po' il numero di telefono del nostro telefono, e sulla base di quello possiamo essere tracciati, individuati, eccetera, eccetera. Beh, Google vuole introdurre questa funzionalità che permetterebbe di nascondere l'indirizzo IP. E come lo fa? Beh, con un bel server proxy messo a disposizione gratis da Google, e che in pratica, immaginatevelo come un nodo nella connessione che nasconde l'indirizzo IP originale del dispositivo che stiamo usando e compare soltanto l'indirizzo IP del proxy di Google. Allora, questa cosa molto carina si inserisce però in un contesto più ampio e più complicato. Perché? Allora, primo tema, Google sta lottando da qualche tempo per cercare di superare il tracciamento degli utenti con i cookies di terze parti, e però lo fa in maniera, diciamo, non del tutto disinteressata. Ora, a doppio clic siamo un po' smaliziati. In realtà lui propone un altro metodo che sarebbe basato su quelle che sono le coorti, cioè un sistema di autotracciamento volontario degli utenti. Ne abbiamo parlato un paio di volte a doppio clic, poi quando diventerà qualcosa di più concreto lo approfondiremo meglio. E quindi diciamo che non è completamente disinteressata questa mossa di Google. L'altro tema è che ci sono delle preoccupazioni a livello di sicurezza. Perché? Perché nel momento stesso in cui Google fa da proxy per tutti, anche un pirata informatico potrebbe utilizzare questo sistema per non essere tracciato, per esempio, nei casi di attacchi di DOS, cioè Distributed Denial of Service, che sono quelli che vanno a intasare i server. Senti Daniele, però io volevo chiedere a te, questa cosa qua si colloca un po' in una sorta di moda che si è scatenata. Google, Apple, un po' tutti adesso stanno cominciando a dire: noi tuteliamo la vostra privacy. Però è abbastanza surreale il fatto che alla fine sono le stesse aziende che molto candidamente dicono che i soldi li tirano su tracciandoci.
No, ma infatti questa cosa di Google è, adesso non sappiamo ancora esattamente quest'ultimo strumento perché è nuovissimo, però quello precedente a cui facevi riferimento tu, poi andando un attimo appunto a fare gli smaliziati, si capiva che fondamentalmente poteva anche essere interpretato come un modo di Google di fare piazza pulita dalla concorrenza, per farla semplice.
Sì.
Poi è verissimo quello che dici tu, c'è una moda, una tendenza ad andare verso la protezione della privacy, che ovviamente noi apprezziamo e approviamo, e che ha anche delle controindicazioni, perché come sempre quando proteggi la privacy di tutti, non solo degli utenti legittimi ma anche degli utenti malevoli. È curiosa questa cosa di Google, secondo me è da un po' inquadrare, come appunto accennavi nuovamente tu, nel fatto che Apple ormai ha fatto della privacy la sua bandiera e ha anche in questo modo un po' così smascherato tutte le altre, involontariamente o indirettamente smascherato tutte le pratiche invece assolutamente invasive della privacy delle altre società. Nel momento in cui la privacy diventa un tema sempre più importante, anche gli altri devono correre ai ripari, poi capiremo meglio come.
Sì, infatti. Allora, sono già le 21:16, quindi è il momento di un altro brano. Nella Halloween Edition sono andato a pescare un pezzo che fa parte della colonna sonora di The Crow, e visto che, vabbè, lo sapete, a me gli anni 90 piacciono tanto, sono gli Stone Temple Pilots.
In my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and laugh some more. These conversations kill, falling faster. Take a ride, it leaves today, no.
Stone Temple Pilots, questo era Big Empty, li sfumo perché così ci guadagniamo qualche minuto, soprattutto perché intanto arrivano dei messaggi, io amo incondizionatamente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Doppio Click. Allora, Alessandro che mi dice rispetto ai Q-Code, io preferisco i Q-Bert Codes, e mi manda la schermata di un videogioco di cui avevo dimenticato l'esistenza. Daniele, tu sei troppo giovane, non so come descriverlo, però è una montagnetta di cubetti in cui ci si muoveva facendo delle cose, cioè, proprio è andato a scavare all'interno del mio cervello per tirare fuori sta cosa.
Guarda, mi hai convinto, cerco subito l'emulatore online.
Ok, vai vai, corri perché è tanta roba. E poi chiedo scusa a Claudio, perché Claudio scrive tramite Telegram al 331 621 4013: oggi è la sera di Halloween e i goblin in loop vanno bene, ma ti prego non usarlo in futuro, lo trovo ripetitivo e snervante. E allora chissà cosa penserà dei prossimi loop tipo questo. Allora, qua possiamo anche cominciare un giochino. Sono tutte colonne sonore di film horror, naturalmente. Chi lo indovina vince niente. Tanta soddisfazione, Claudio mi
un
dice...
vince un saluto da Marco Schiaffino.
Esatto, wow, che vengono via così. Allora, questo è inquietante sottofondo, ma le cose peggioreranno, io vi avviso. Andiamo a parlare di Facebook e intelligenza artificiale. Perché sta arrivando l'applicazione di intelligenza artificiale che non ti aspetti e io non so bene come guardarla sta cosa. Adesso si apre il dibattito. Allora, in pratica Facebook ha annunciato che sarà presto disponibile un assistente basato sull'intelligenza artificiale per scrivere i post. Allora, io faccio quello del bicchiere mezzo pieno.
Ok.
La smettiamo di avere i congiuntivi sbagliati nei post su Facebook e questa sarebbe una bella cosa. Daniele, bicchiere mezzo vuoto?
No, sì, esatto. Allora, il bicchiere mezzo vuoto è prima di tutto che non sono convinto che succederà questa cosa, perché se il database da cui questa intelligenza artificiale impara sono gli stessi post su Facebook, il congiuntivo sbagliato te lo ritrovi anche nei post scritti dall'intelligenza artificiale. Scherzi a parte, ma scherzi mica tanto,
mica tanto
che
infatti.
Il correttore di Google, che è basato su intelligenza artificiale, mi corregge sempre qual è che io scrivo senza apostrofo, come se andasse scritto invece con l'apostrofo, per cui comunque ci siamo, vediamo che mostri genererà questa intelligenza artificiale di Facebook. Posso dire che era inevitabile, è veramente il prossimo step della chat-GPT-izzazione, speriamo temporanea, di tutto ciò che ci circonda, di tutta la produzione di contenuti, che io temo, e già però alcuni segnali ci sono, porterà veramente verso un'omologazione e una banalità ulteriore. Visto che già stiamo parlando di Facebook, andare verso una banalità ancora maggiore mi sembra estremamente preoccupante.
Sì, anche perché io il timore che ho è che tutta questa cosa abbia anche un'ottica business. Allora, io ho in mente che purtroppo noi giornalisti siamo vittime di queste cose, perché siamo obbligati a stare sui social, chi più chi meno, io perlomeno sono obbligato a starci, e ci sono anche tutta una serie di regole auree, tipo emetti l'hashtag, emetti la citazione di chi hai visto. La mia preoccupazione è che questi chatbot possano cominciare a fare questa cosa qua e nessuno si renda conto che poi alla fine però ci troviamo con pubblicità occulta, possibilità di deviare in maniera non così evidente quello che è il contenuto, forse addirittura aggiungere dei contenuti a cui non avevamo pensato.
Ma assolutamente, guarda, ti faccio un esempio molto banale. Recentemente per una webinar che dovevo tenere ho mostrato come da un mio semplice spunto ChatGPT producesse un post su Facebook, perché quella era la richiesta. Era tutto un emoji, sai, no, ormai sui post, i post, quelli, i professionisti di LinkedIn, i post li fanno tutti così, con l'emoji che segue punto per così descrivere quello che si sta dicendo, e poi alla fine hashtag, hashtag, hashtag. Ecco, quegli hashtag tra l'altro sono uno strumento importantissimo di indicizzazione dei dati per le società che fanno social e fanno intelligenza artificiale. Noi stiamo creando degli strumenti che non solo sfruttano i dati, ma li creano anche e poi se li ricannibalizzano. Io ho l'impressione che questa storia sembra un po' veramente, ecco, cannibali e zombie, per restare in tema, soltanto che sotto forma di intelligenza artificiale e post di Facebook.
Senti, facciamo un fuori tema, perché mi scrive Lore, che se mi ricordo bene è Lorenzo, che cita una notizia che è circolata, quella di Facebook a pagamento, e lui la considera ridicola. Io mi permetto di dire che non è così vero, nel senso che il motivo per cui è circolata quella notizia in realtà qual è? Che con il Digital Services Act, cioè la nuova normativa dell'Unione Europea, le possibilità per i social network di tracciare gli utenti sono molto molto ridotte, soprattutto devono lasciare la possibilità di non tracciare. Quindi questa uscita del Facebook a pagamento in realtà potrebbe essere l'unico escamotage a disposizione di Meta per continuare a fare business in Europa. E secondo te però, ora, nel 2023, Daniele, Facebook, che ormai è considerata per boomer, io devo dire la verità, ho praticamente smesso di utilizzarlo, ma più che altro perché è una roba impestata che non ha senso. Ma secondo te c'è qualcuno che potrebbe davvero pagare per usarlo in Europa?
Secondo me la risposta corretta è: a Facebook, a Meta, non gli interessa sapere se qualcuno in Europa sarà disposto a usarlo, e secondo me sarà praticamente nessuno. Quello che loro sono stati costretti a fare dall'Unione Europea è offrire un'alternativa, perché l'Unione Europea cosa ha detto? Non potete tracciare il comportamento degli utenti a meno che loro non diano un esplicito consenso. Ok, se qualcuno non dà un esplicito consenso, allora io come lo monetizzo? Lo costringo a pagare, nel senso, se tu non vuoi darmi l'esplicito consenso, l'unico altro modo che avrai di usare Facebook è pagare. Pagare quanto, tra l'altro, Marco? Si parla di 13 euro al mese, cioè più di quello che costa Netflix per usare uno strumento che da quanto, ormai quasi 20 anni, siamo abituati a usare gratis. Non lo utilizzerà nessuno, ma loro serve soltanto avere un'alternativa per dire all'Unione Europea: ok, noi l'alternativa l'abbiamo data, adesso non potete più dirci nulla.
Allora, abbiamo due minuti prima del blocco pubblicitario, che essendo Halloween è saltato fuori come uno zombie su al 9000 qua sullo schermo di fianco a me, e parliamo un attimo di sempre uso dell'intelligenza artificiale e dell'uso che ne fa Airbnb, perché Airbnb ha un problemino. Il problemino sono gli utenti che utilizzano Airbnb non per affittare una casa per farsi una vacanza, ma per affittare una casa per fare delle feste che di solito hanno un bel contorno di disturbo al vicinato, danni alla casa, anche perché sono le tipiche feste in stile film adolescenziale statunitense. E in pratica quello che avrebbe fatto Airbnb è mettere tutta una serie di parametri, affidandoli all'intelligenza artificiale, per individuare alcuni elementi che potrebbero far pensare a questo tipo di utilizzo. Per esempio, età, se l'utente ha meno di 25 anni, corrispondenza tra la data di affitto e il compleanno dell'utente, la durata del pernottamento, la prossimità della residenza dell'utilizzatore rispetto al posto in cui affitta la casa. Cioè, se io abito a Milano e affitto una casa a Milano, forse non sto andando a fare una vacanza. Il fatto che sia nel weekend, la popolarità del luogo, insomma, tutta roba che potrebbe portare a pensare a sta roba. Daniele, la domanda è: ma c'è bisogno dell'intelligenza artificiale per andare a vedere sta roba?
Era esattamente quello che volevo dirti. Qua basta un foglio Excel.
Questa non ce l'eravamo preparata, giuro.
No, basta un foglio Excel, non c'è bisogno del deep learning. Però, insomma, suggerimento per chi vuole fare una festa su Airbnb: non andateci nei giorni del vostro compleanno, trovatevi un posto lontano.
O mettete il giorno del compleanno falso quando vi registrate.
Il compleanno falso, non fatelo nei festivi ma nei feriali, e scegliete una location poco popolare. Il gioco è fatto.
Perfetto. Ok. Noi ci fermiamo per 22 secondi, poi torneremo con un brano, anche quello tratto naturalmente da un film in stile Halloween.
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Ever talk with your eyes, be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain, guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone, you've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead, you're dead and out of this world.
Le 21:32 minuti, questo è Doppio Click su Radio Popolare. Quella che avete sentito era You Are Dead di Norma Taniga, tratta dalla colonna sonora di What We Do in the Shadows. E ringrazio Mia per avermela segnalata in un brainstorming quando stavo cercando dei brani a tema Halloween. Nessuno ha risposto prima per indovinare cosa fosse quel loop. Beh, era il tema di Halloween, La notte delle streghe, e firmato dallo stesso regista John Carpenter, perché Carpenter ama comporre la musica dei suoi film. Ma andiamo avanti, adesso parliamo di Afterlife digitale, però abbiamo sotto un altro loop e vediamo chi indovina cos'è questo. Mamma mia, è difficile. Chi lo fa vince veramente un Aran Benjo. Allora, parliamo di Afterlife digitale. Io anticipo che questo tema sotto è molto adatto. Daniele, primo lato, prima prospettiva dell'Afterlife digitale è l'eternità digitale. Sappiamo che c'è un discreto immaginario a livello fantascientifico, partendo da Black Mirror, che credo che sia stato uno dei, delle prime serie a trattare il tema, ma ci sono anche un bel po' di esperienze più o meno reali e concrete da questo punto di vista.
Assolutamente, più o meno l'idea di ridare vita ai morti per strade digitali, perché poi è letteralmente di questo che si tratta, risale al 2015. Raccontando questo aneddoto si capisce anche molto meglio di che cosa stiamo parlando. Nel 2015 la programmatrice russa Eugenia Kuida soffre fondamentalmente per la morte di un suo caro amico. Era un suo caro amico con cui lei si scambiava mail, si scambiava chat, c'erano tutti i suoi post sui social, insomma c'era un'immensa mole di dati, di contenuti relativi a questa persona cara che lei aveva perso. Da lì l'intuizione di utilizzare tutti questi dati, tutte queste tracce digitali, una grandissima quantità, per addestrare un sistema di deep learning a fare cosa? A comportarsi esattamente come il suo amico. È precisamente quello che avviene in quella famosa puntata di Black Mirror, Be Right Back. Aspetto interessante è che ovviamente, un po' per i limiti del tempo, un po' perché ovviamente il compito è improbo, il chatbot non soddisfa più di tanto i requisiti, insomma si comporta in maniera molto banale, insomma non è veramente la rinascita digitale di questa persona. Però da lì Eugenia Kuida che cosa ha? L'intuizione di dare comunque vita a un chatbot da compagnia che oggi è Replica, scritto con la K, lo trovate in tutti gli app store e dintorni, ha più di 10 milioni di utenti al mondo ed è uno strumento di estremo successo per chi ha bisogno, per chi gradisce avere anche la compagnia di un chatbot digitale. Quindi comunque da un'idea così in pieno stile Halloween, un po' macabra e un po' anche causata dall'emotività del momento, ne è uscita un'idea imprenditoriale vincente. Dopo si sono moltiplicati i tentativi, sappiamo che Microsoft, quindi un colosso gigante, ha brevettato uno strumento per fare esattamente questa cosa, poi per ragioni etiche, sulle quali magari se abbiamo tempo si può parlare, ha deciso per il momento di rinunciare al progetto, perché potenzialmente quello che ha fatto Eugenia Kuida col suo amico lo si può fare ovviamente con tutti i nostri cari scomparsi di cui abbiamo post, mail, messaggi, eccetera.
Poi, fra l'altro, quello a cui stiamo assistendo adesso con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa potrebbe portare a livelli allucinanti, perché io mi ricordo fino a qualche anno fa, quando si parlava della possibilità di creare una replica digitale di qualcuno anche dal punto di vista visivo, sì, i risultati lasciavano abbastanza a desiderare. Adesso, maledizione, con algoritmi sempre più raffinati, sempre più evoluti, correremo il rischio veramente di trovarci una replica assolutamente credibile di fronte a noi.
Già oggi questo è teoricamente possibile. Tra l'altro tu avevi fatto anche degli esperimenti con quei software che riproducono la voce e non c'era bisogno di una colossale mole di dati per riuscire a farlo in una maniera abbastanza realistica, e sicuramente col passare del tempo l'utilizzo di questi dati verrà sempre più ottimizzato. Per cui cosa ci possiamo immaginare? Che scompare una persona alla quale vogliamo bene, diamo in pasto tutti i post, come abbiamo detto, per insegnargli a, insomma, colloquiare nella maniera più simile possibile a quella che era la nostra. Gli diamo in pasto i dati vocali, banalmente i messaggi vocali su WhatsApp, mm-hmm, per insegnare a riprodurre la voce, e gli diamo in pasto i video in cui noi siamo protagonisti per insegnare a riprodurci visivamente. E da lì ad avere un video, un chatbot proprio visivo che compare sullo schermo del computer con le nostre fattezze con cui poter dialogare, il gioco è fatto. Estremamente inquietante, dal punto di vista etico ci sono, come dire, pareri opposti, chi dice che è una cosa positiva perché ci permette appunto di poter continuare ad avere un rapporto, un simulacro di rapporto con le persone a cui vogliamo bene, e dall'altro chi invece dice che non è sano, perché quando una persona scompare bisogna elaborare il lutto e lasciare andare il passato. Però qui ovviamente dipende anche dalla soggettività delle persone.
Senti, torniamo a Microsoft, perché allora non è la prima volta che un'azienda cosiddetta Big Tech registra dei brevetti che poi non ha nessuna intenzione di utilizzare, e in questo caso mi viene da dire meno male. Però prima hai accennato al fatto che ci fossero dei problemi etici piuttosto particolari in questo caso. Quali sono?
Beh, allora, prima di tutto, un po' sono i problemi morali ai quali accennavo prima, poi ovviamente c'è anche una questione di privacy delle persone, perché noi stiamo dando fondamentalmente in pasto a delle aziende private quelli che sono i dati più intimi, sensibili, privati, personali, di persone che sono a noi care, e poi noi non sappiamo esattamente come queste cose verranno utilizzate e non sappiamo se per caso verranno utilizzate contro di noi. Questo è un caso che vale un po' per tutti i cosiddetti chatbot da compagnia, ma nel momento in cui noi dialoghiamo con una persona che teoricamente dovrebbe essere la replica digitale di un nostro caro, e questo magari ci dice delle cose che sono nell'interesse dell'azienda che ci vengano dette, sì. Noi potremmo anche non renderci conto che fondamentalmente pensiamo di dialogare, non lo so, con nostro papà che non c'è più, e questo sta facendo pubblicità per la Microsoft. Adesso, detta così, è una battuta, ma neanche troppo.
Ma c'è anche un'altra ipotesi, perché in realtà questi dataset, cioè questi grossi database di informazioni, sono nelle mani delle stesse aziende, e non è un caso. Ipotizziamo un Google, ma anche la stessa Microsoft, che può avere l'archivio di tutte le email inviate e ricevute. Ora, ci sono probabilmente anche delle informazioni che non necessariamente è un bene vengano tradotte in qualcosa che il clone del decuius, e qua uso dei termini legislativi, poi renda evidenti a tutti. Cioè, uno può anche farsi gli affaracci suoi da quel punto di vista.
Beh, certo, uno sta dialogando col bot della persona scomparsa e questo dice: ah sì, mi ricordo il giorno che ho conosciuto, che ne so, Linda. E tu dici: ma scusa,
chi è Linda?
Chi era Linda? E si vengono, insomma, a scoprire cose che era meglio non sapere. Certo, anche questi aspetti sono assolutamente da tenere sotto controllo, ed è il solito discorso della privacy. Non tutto quello che noi facciamo deve essere rivelato, e non è giusto che tutto venga a essere rivelato. La libertà di farsi gli affari propri è una libertà sacrosanta. Anche strumenti di questo tipo ovviamente ci espongono a una miriade di rischi e abusi di ogni tipo.
Allora c'è Cinzia che scrive al 331-6214013, è incredibile quanto poco ci abbia messo a imparare a memoria questo numero. Quel poco che ho avuto a che fare con l'intelligenza artificiale mi ha fatto pensare al fatto che qualsiasi cosa io cerchi, la risposta che trovo è esattamente quella che voglio avere. Ora, sta cosa è anche interessante, perché c'è anche un altro aspetto, cioè quello che a un certo punto la personalità dello scomparso resuscitato venga un po' ammorbidita. Io mi immagino uno in stile Scrooge che diventa immediatamente una persona adorabile.
Ma sì, sicuramente viene ammorbidita, ma poi comunque tutti questi strumenti hanno come, non so, primo comandamento inserito in loro dei programmatori quello di essere accomodanti, quello di venirti incontro. Lo si vede anche banalmente in qualunque discorso che proviamo a intavolare, se così si può dire, con ChatGPT. Se noi gli chiediamo, per fare un esempio, ma pensi che sia il momento per me di cambiare lavoro, per fare un esempio, ovviamente quello che imparerà, quello che comprenderà ChatGPT da questa nostra domanda è che noi il dubbio ce l'abbiamo, e quindi ci verrà incontro facendoci qualche osservazione sul fatto che sì, evidentemente, se ci siamo posti il problema, perché sono strumenti che non sanno nulla di quello che noi gli stiamo chiedendo, non sanno quello che stanno dicendo, non sanno perché ce lo stanno dicendo, non sanno che cosa vogliamo da loro. quello che sanno fare è soltanto rielaborare statisticamente i dati che hanno a loro disposizione per darci la risposta che ha le maggiori probabilità di essere coerenti con la domanda che gli abbiamo posto. Questo è un limite nel momento in cui le conversazioni spaziano su temi così delicati come quelli che stiamo affrontando. Questo è un limite enorme, colossale, e che, tra l'altro, chiudo, se continueremo a usare strumenti di deep learning per l'intelligenza artificiale, questo è un limite che non sappiamo nemmeno se saremo mai in grado di superare. E forse è questo uno degli aspetti più interessanti dell'evoluzione del deep learning di oggi, che ci offre risultati sorprendenti perché viene ottimizzato e spremuto sempre di più. Ma c'è questo, non so, questo vicolo cieco verso il quale, secondo alcuni esperti di grandissimo livello come Gary Marcus, questo è un vicolo cieco contro il quale prima o poi si andranno a schiantare.
Ok, sono le 21:43:30 secondi. A sto punto io partirei con l'ultimo brano. Il sottofondo che stavate sentendo, sì, era veramente difficile, era The Dead Just Don't Wanna Die Today, tratto da The Dead Don't Die di Jim Jarmusch. Chi non avesse visto il film, gli consiglio di vederlo. L'ultimo brano che ci ascoltiamo questa sera, non c'entra niente con nessun film, però oh, ci sta bene. Psycho Killer, quando sono le 21:47 minuti, quindi abbiamo più o meno 12 minuti per andare avanti a chiacchierarcela. Allora io adesso chiedo scusa a Claudio, perché qua l'ultimo loop secondo me lo fa uscire di testa. Allora, questo è per intenditori, secondo me qualcuno la indovina, anche per una questione magari generazionale. Intanto, Daniele, messaggio per te, perché Alessandro mi segnala che Qbert, il gioco, è disponibile anche per Android, lo trovi su tutti tranquillamente.
Okay. Perfetto, grazie.
Su qualsiasi store. Vabbè, sì, mi dice tutta una serie di cose che mi ricordo benissimo, ma... Senti, facciamo un piccolo spin-off del ragionamento di prima. Perché Lorenzo scrive: vorrei interagire con la replica di me stesso, per valutarlo ed eventualmente dare il permesso di parlare in mia vece quando non ci sarò più. Si può fare, alla fine se siamo noi stessi a valutarci potremmo avere dei risultati sorprendenti. Allora, io dico la mia... c'è un problema secondo me di ego, nel senso che io la mia replica la farei molto più figa di me, no?
Ma certo, ma perché siamo davvero convinti, no, con tutto il rispetto per l'ascoltatore ovviamente, ma siamo davvero convinti di conoscerci così bene, siamo davvero convinti di avere un'opinione oggettiva su noi stessi? Io mica troppo, probabilmente restando comunque negli scherzi, se dovessi comunicare con una persona che replica effettivamente ciò che sono, sarei estremamente deluso, perché come tutti ho un'opinione di me stessa migliore. A parte invece gli scherzi, è teoricamente possibile perché il meccanismo è esattamente lo stesso, però attenzione, cioè stiamo parlando comunque di progetti ancora futuristici. Fino ad oggi, nonostante i potenti mezzi del deep learning, riuscire effettivamente a ricreare un chatbot che passa il test di Turing, ecco, mettiamola così per farla facile, è ancora difficilissimo. Immaginiamoci un chatbot che deve replicare in maniera credibile il carattere, la personalità di una persona per essere credibile agli occhi di chi quella persona la conosceva benissimo. Da tutto ciò siamo ancora fortunatamente molto distanti.
Ok, allora, visto che Gianluca ci ha preso dicendo Profondo Rosso, perché questa è la canzoncina inquietante su un vinile, io direi che però, siccome ha rotto le scatole anche a me, facciamo così, Allora, questo è un brano di Gary Glitter, ringrazio un ascoltatore di cui non ricordo il nome, mea culpa, che abbiamo fatto una chiacchierata qua alla sede della radio e mi diceva: ah, ma ti piace Gary Glitter? In realtà l'avevo messo perché avevo sentito questo brano in Joker. Senti, veniamo alla seconda parte, perché siamo andati anche a cercare un po' di servizi che si occupano di afterlife, di eredità digitale, eccetera, e ne abbiamo trovati un bel po'. C'è proprio da spassarsela. Allora, partiamo con Be Celebrated, che è uno di quelli che mi ha divertito di più per un dettaglio. Allora, in pratica questo sito permette, naturalmente attraverso un servizio a pagamento, di creare il tuo sito internet autobiografico, di utilizzare i tuoi video, immagini, audio per condividere la tua storia, mandare dei messaggi privati alle persone che ami, protetti da password, mamma mia, vabbè, mandare email alla tua comunità quando decedi, quando muori, e lasciare un sito permanente dove i tuoi amici e la famiglia possono celebrare la tua vita. Ma la cosa che mi ha veramente fatto morire dal ridere è il pulsante in alto a destra: prova gratuita.
Oh, sai mai che...
No, cioè, allora,
prova gratuita e non è segnato per quanto tempo, giustamente. Esatto. Essendo di fronte comunque all'ineluttabile eternità, la prova gratuita non ha una data di scadenza. Guarda, a me ha fatto impazzire quella del... manda una mail automatica alla tua comunità quando muori, perché proprio mi immagino che, cioè, a un certo punto arriva la mail a tutti quanti e dice: ciao, sono morto. Ma poi, cioè, dopo quanto tempo arriva questa mail? Ci sono un sacco di parametri che andrebbero un attimo analizzati con cura.
Sì, no, comunque la cosa, io volevo, fra l'altro, la cosa bella è che se fai click sul tasto free trial, cioè prova gratuita, ottieni un 404, cioè pagina non trovata,
che mi sembra perfettamente in tema.
Mi sembra,
è
assolutamente
morta pure
in
la pagina.
Esatto. Allora, passiamo a un altro servizio. Questo si chiama Ghost Memo, ed è una roba di cui poi vediamo se abbiamo tempo. Io vorrei trattare di un possibile utilizzo, che è una cosa che ho sempre pensato. Qual è il concetto? Allora, io ve la leggo come è scritta. Se vi succede qualcosa, i vostri animali moriranno di fame? Qualcuno saprà che avete bisogno d'aiuto? La vostra famiglia conoscerà le password dei vostri account? La vostra famiglia sa dove trovare i vostri documenti importanti? Ci sarà qualcosa che avete lasciato non detto e avreste voluto dire? Chi avrà l'ultima parola in una discussione? Perché? Vabbè, allora il servizio funziona in questo modo. Uno si iscrive e in pratica può mettere tutta una serie di comunicazioni che partono nel momento in cui muore. Ma la cosa divertente è come si capisce che sei morto. In pratica gli amici di Ghost Memo ti mandano un'email periodicamente e se non rispondi decidono che sei morto. Ora,
esatto,
cosa ma può andare storto?
Ma se non rispondi entro quanto? Poi 30 secondi? Non so, anche perché è veramente, cioè, sarebbe un po' da capire questa cosa. Comunque è bellissimo, basta non rispondere a una mail e sei, per Ghost Memo almeno sei morto. Io vorrei veramente anche sapere tra i vari dettagli, perché poi sono nei dettagli che ci sono gli aspetti più curiosi di queste cose folli, quanti utenti attivi ci sono che sfruttano Ghost Memo e che probabilmente avrà inviato mail terrificanti a caso perché qualcuno era fuori con gli amici, non ha risposto alla mail d'emergenza e tutti gli amici, la famiglia e i parenti l'hanno dato per morto. E già vedo, secondo me, se Ghost Memo è ancora in piedi lo sarà ancora per poco, perché vedo già le cause, le denunce.
Allora,
che
io vedo un since 2012, cioè dal 2012. E l'altra cosa, anche qui c'è un periodo di prova gratuito di 30 giorni.
30 giorni.
Vorrei capire. Praticamente ti mandano delle email a cui se non rispondi sei morto per 30 giorni e tu dici: ah, che bel servizio, mi piace tanto. Vabbè,
Cercate di morire entro 30 giorni, se no dovete pure pagare.
Esatto, secondo me questo è il punto. Allora, veniamo a lifenaut.com e qua torniamo un po' a quello di cui parlavamo prima. Puoi creare un backup digitale del tuo cervello, ma attenzione, qua andiamo anche oltre, del tuo codice genetico, perché ci dicono gli amici di Lifenaut, si sa mai che in un futuro ti possano clonare.
Ce ne sono tanti di progetti di questo tipo. Tu hai trovato LifeNaut, voglio dire, anche Elon Musk, quando ha iniziato a parlare di Neuralink, aveva tirato fuori un discorso del genere. Ce ne sono molti, ce ne sono vari, sono un po' per assurdo un po' âgé questi progetti, nel senso che risalgono un po' a quel periodo super tecno ottimista senza confini e senza frontiere, un po' 2015 o giù di lì, in cui veramente, in un'epoca di esplosione folle della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, si pensava che nel giro tutto sommato di non così tanto tempo saremmo addirittura riusciti a ricreare il cervello per via digitale. Ora è vero ed è inevitabile che se noi dovessimo riuscire a ricreare in tutte le sue funzionalità il nostro cervello per via digitale, allora teoricamente potremmo fare un backup digitale del nostro cervello, inserirlo in un computer e vivere sotto forma di avatar per sempre, perché se è una copia del nostro digitale è indistinguibile dall'originale. Bene, per il momento gli ultimi dati che abbiamo è che la startup più avanzata del settore è riuscita a riprodurre, mi sembra una cosa tipo lo 0,7% del cervello di un ratto, per dire che insomma la strada è ancora, diciamo che è veramente senza confini, è lontanissima.
Sì, diciamo che in alcuni casi potrebbe essere la via giusta, però forse non sono quelli i cervelli che vorremmo ritrovarci fra 200
forse no.
anni, forse no. Allora, e veniamo a DCS, questa mi fa morire, Directive Communication Systems, perché a me quello che ha colpito è sostanzialmente il claim principale che hanno: anche solo un account dimenticato può rovinare tutto quello per cui hai lavorato. Allora, la spiego, in buona sostanza stanno dicendo: occhio, perché quando muori le persone entreranno in possesso di tutti i tuoi account, se hai qualcosa da nascondere meglio che non lo trovino, e quindi noi ti aiutiamo a fare questa cosa qua. Questi sono dei geni totali.
Questa è veramente un'idea. Questo è un modello di business che mi sento di dire potrebbe funzionare.
Io comprerei le azioni domani.
Esatto, quasi quasi. Compro le azioni, compro le azioni, io mi iscrivo direttamente al servizio. Comunque il tema è caldissimo, eh? Qualche anno fa, e figuriamoci oggi, si parlava, sempre per restare in tema Halloween, dell'esercito di zombie che avanza su Facebook. La quantità di account di Facebook che appartengono a persone decedute è spropositata. Adesso purtroppo non sono andato a guardare le percentuali aggiornate, ma è un numero elevatissimo e inevitabilmente destinato ad aumentare. Quindi questo tema della morte digitale, sul quale noi abbiamo scherzato giustamente perché il giorno era quello, è un tema che sta diventando di fondamentale importanza. Ne approfitto anche per citare un filosofo italiano che se ne occupa in maniera estremamente interessante. Cercatevi informazioni e libri di Davide Sisto, che questi temi, a differenza mia e di Marco, li prende molto sul serio.
Ok, senti, abbiamo 10 secondi giusto per ricordare che io, il co-conduttore Andrea Daniele Signorelli, lo pago in udibilità, quindi certo. Ricordo che Daniele ha un podcast che si chiama Crash, che trovate su tutte le maggiori piattaforme. Tratta di tecnologia, a volte in maniera più seria di come abbiamo fatto stasera, ma a volte anche meno, spero, perché cazzeggiare su queste cose è sempre piacevole e divertente. E quindi io, Daniele, ti ringrazio per l'ennesima presenza qua, che non sarà l'ultima, continuo a stalkerarti come al solito, perché tra l'altro ci dicevamo oggi che quando siamo in due, doppio click come titolo assume un significato completamente diverso.
Tu click 1, io click 2, quindi vediamo se martedì prossimo, probabilmente.
Probabilmente. E questo doppio click finisce qui, spero che la compagnia in questa serata di Halloween sia stata gradita. Io vi lascio ai festeggiamenti, alle feste, a quello che volete fare. Daniele mi sa che deve lavorare perché era in collegamento, non qua in studio, proprio per quel motivo. E altrimenti vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue come al solito con l'altro martedì e con le news della notte. Un buon Halloween da Marco Schiaffino. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, 'cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there.